Buongiorno a tutti. Siamo arrivati nel capitolo 5 di Matteo al verso 21 e questa mattina volevamo leggere fino al verso 26, da 21 al 26, e riprenderemo anche il verso 20, perché questo verso in cui leggiamo: poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù sta mettendo questo discorso davanti a tutto quello che seguirà fino al verso 48, perché comincia a dire: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, voi avete udito agli antichi che è stato detto. Quindi la legge lo conoscevano. Quello che si doveva fare si sapeva. Ma Gesù sta mettendo enfasi su qualcosa di ancora più importante. Per il credente Gesù chiede il meglio del meglio, e lo vedremo insieme in questi versetti. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio. E chi avrà detto pazzo sarà condannato alla ghiena del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu non venga messo in prigione. E io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Sembra un discorso che non lega dall'inizio fino alla fine, ma Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, sta insegnando a noi, ai credenti, a chi ha accettato il Signore, chi ha cominciato a camminare con il Signore, che Lui vuole ancora qualcosa in più di quello che chiede la legge. Vuole il meglio del meglio, come abbiamo detto, come ho detto prima. Anche se ci sono dei passi nella scrittura che è difficile comprendere, noi sappiamo che ogni parola esistente nella Bibbia, qualunque pagina, è parola di Dio, è ispirata. E chi è che ci lo ricorda meglio se non Paolo nel 2 Timoteo, capitolo 3, dal verso 16 al 17? Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a educare alla giustizia di Dio, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. C'è un scopo per cui Dio ha ispirato la sua parola, c'è un scopo che Dio ha lasciato attraverso la sua parola, affinché chi ha conosciuto il Signore possa vivere una vita, un esempio, una luce, come abbiamo visto prima, una luce in questo mondo. Educare alla giustizia è quello di cui abbiamo tutti bisogno affinché dice la parola, l'uomo di Dio sia completo e ben preparato. Se noi non ci abbiamo questa preparazione, non avremo le vittorie. Dio opera attraverso la sua parola anche per rafforzare i suoi figli. I suoi discepoli avevano bisogno di essere incoraggiati, ma loro dovevano sapere che sulle loro spalle c'era una bella responsabilità da portare. In Matteo capitolo 5 verso 17 abbiamo visto prima, qualche domenica fa, Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. La legge e i profeti fanno riferimento all'Antico Testamento, noi lo sappiamo. Gesù non vuole abolire l'Antico Testamento, vuole invece portarlo a compimento. È molto chiaro in questo. Poi, versetto di Matteo capitolo 5 verso 20 parla di una giustizia che superi quella dei farisei. I discepoli dovevano comprendere questo, che la giustizia che Dio chiedeva, che la giustizia che loro dovevano dimostrare, che loro dovevano vivere, doveva superare quella dei farisei. Una prima cosa che vediamo in questo testo è quello che Gesù dà a questi farisei come esempio di rettitudine. Non dice che non vivevano nella rettitudine, ma una giustizia ben diversa di quello che Dio voleva. Sappiamo che tra i farisei e il nostro Signore ci fu un continuo conflitto che culminò con l'uccisione del Signore Gesù sulla croce. Sappiamo che la parola che Gesù stesso ha avuto tanti conflitti, diciamo tante discussioni contraddittori con i farisei, anche se si opponevano a questa missione del Signore Gesù, i farisei erano persone da invidiare, possiamo dire oggi. Erano ultramorali. Erano molto attenti a rispettare quello che voleva dire la legge di Dio, quello che diceva la legge di Dio. Se è così, con questi farisei, perché sono stati condannati da Gesù, secondo voi? I farisei facevano nel loro tempo le stesse cose che molti cristiani di oggi hanno mantenuto. Avevano mantenuto con attenzione ogni dettaglio della legge, ma hanno lasciato fuori Dio. Alla loro tradizione, alla legge, tenersi vicino alla legge, ma lasciando fuori il Signore. Gesù non ha condannato i farisei perché hanno mantenuto la legge, ma per il modo ipocrita di come lo hanno vissuto. Loro hanno avuto una potente forma di religione, ma non amavano Dio. La maggior parte di loro, infatti, hanno vissuto questa forma di giustizia solo in bella vista, solo per la propria immagine. Poi nel segreto dei loro cuori erano pieni di vizi e malvagità. Il loro obiettivo non era quello di piacere a Dio, ma è stato uno per andare fuori e vincere l'ammirazione della gente. Qual è l'obiettivo? E qual è l'obiettivo tuo o l'obiettivo mio nel seguire Dio? Di piacere agli altri o di piacere a Dio? Il Signore conosce i loro cuori, per questo li condanna, per questo non è d'accordo con il loro modo di fare. Matteo capitolo 5, 20, ritorniamo, una giustizia che superi quella di farisei. Questo versetto fa capo a tutto il resto, tutti altri 5 esempi che il Signore porterà, che avete udito, che fu detto negli antichi, e poi ma io vi dico. L'ideale religioso dei giudei dell'epoca era essere giusto davanti a Dio. I farisei insegnavano questo: la persona raggiunge la giustizia davanti a Dio quando riesce a osservare tutte le norme della legge e tutti i suoi dettagli. Questo insegnamento generava un'oppressione legalistica e dava molta angoscia alle persone, perché era molto difficile poter osservare tutte le norme. Paolo ci ricorda nei Romani capitolo 7, da verso 21 a verso 24: mi trovo dunque sotto questa legge, quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio dalla legge di Dio secondo l'uomo di interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero nella legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Per questo Matteo raccoglie le parole di Gesù sulla giustizia, mostrando che devi superare la giustizia dei farisei. Per Gesù la giustizia non viene da ciò che faccio per Dio, osservando la legge, bensì da ciò che Dio ha fatto per me, ciò che Dio fa per me, accogliendomi come figlio e come figlia. È un nuovo ideale che Gesù propone, e troviamo proprio nel versetto 48 del capitolo 5. Siate dunque perfetti come perfetto il vostro Padre Celeste. Siate dunque perfetti. Il Signore ci chiede il meglio del meglio. Non vuole che viviamo una povertà spirituale, non vuole che camminiamo con superficialità su questa via. Gesù, nella sua persona e nella sua morte e risurrezione, adempie, porta al compimento le scritture antiche. E nel suo insegnamento spiega la vera direzione dell'Antico Testamento per arrivare a Lui. Gesù spiega come, con somma autorità, la giustizia del Regno di Dio, e gli spiega quale deve essere la giustizia praticata dai Suoi discepoli. Una giustizia differente e superiore rispetto a quella dei scribi e dei farisei, perché ha come motivazione di fondo comprendere e non raggirare, comprendere le vie del Signore per amarlo meglio e onorarlo nella vita di tutti i giorni. Abbiamo bisogno di comprendere le vie del Signore affinché possiamo amarlo, affinché possiamo onorarlo con la nostra vita. Questa giustizia di cui Gesù parla, vediamo come nei Vangeli prende esempio da questo quinto comandamento. Dice: non uccidere, comandamento. Gesù ha rivelato ciò che Dio vuole quando ha dato questo comandamento a Mosè. La legge dice: non uccidere. Per osservare pienamente questo comandamento non basta evitare l'assassinio. È necessario sradicare dal di dentro tutto ciò che in un modo o nell'altro può condurre all'assassinio. Sradicare ogni radice di amarezza, ogni radice di odio, di rabbia, di desiderio di vendetta, di insulto, di sfruttamento. Lavorarci a fondo, come diciamo oggi, alla radice del problema. Gesù vuole che questi vengano sradicati. Voi avete udito che fu detto alle antiche non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Le cose sono diverse verso le norme che avevano i farisei nel tempo del Signore. La legge diventa più difficile. I farisei non uccidere. Per farisei non uccidere significa astenersi a commettere il crimine. Per un cristiano non uccidere, secondo la parola del Signore Gesù, significa molto di più. Vuol dire che non parliamo male dei vicini, non avere degli atteggiamenti buoni nei confronti dei altri. Ora il comandamento che vietava l'omicidio era già in sé importante, ma nel versetto 22 Gesù spiega la direzione in cui voleva indirizzarci tale comandamento. Quel comandamento non solo voleva che noi non uccidessimo, ma che li rispettassimo e che non li disprezzassimo. Infatti Gesù insegna: ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello racca, una frase aramaica che significa stupido, sarà sottoposto al sinedrio. E chi l'avrà detto pazzo sarà condannato alla ghiena del fuoco. Il giudizio perché ci arrabbiamo con qualcuno, addirittura l'inferno per avere insultato qualcuno. Queste parole fanno capire che Gesù si aspetta da noi di praticare una giustizia con rettitudine, una giustizia che solo da Lui possiamo imparare. La persona che obbedisce a Dio in modo superficiale magari non ammazza con una pistola, ma lo fa nella propria mente e si limita ad osare sull'avversario degli insulti. Ma Gesù vuole che noi comprendiamo che il non uccidere si basa su qualcosa di più profondo. Gesù vuole che noi comprendiamo che non uccidere si basa su qualcosa di più profondo. Che cosa? Che ogni essere umano sia creato all'immagine e somiglianza di Dio. Ogni essere umano sia creato all'immagine e somiglianza di Dio, e che dispiace a Dio quando trattiamo male gli altri con le parole e perfino nel nostro cuore. Non è fiero di noi se facciamo questo. Infatti Giacomo nel capitolo 3, dal verso 9 a 10, ci ricorda in riferimento alla nostra lingua, dice: con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei e sorelle mie, non deve essere così. Perciò Dio vuole che noi lo onoriamo, non solo cantando le sue lodi, ma anche trattando con rispetto gli altri esseri umani. Il nostro comune creatore non vuole la nostra adorazione verticale se non riconosciamo l'importanza dei rapporti orizzontali. Perché anche in questo si vede quello che noi siamo. Per questo motivo, dal versetto 23, Gesù ci esorta a cercare la riconciliazione con gli altri, se li abbiamo offesi. A cercare, egli dice, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, davanti all'altare. Fai la cosa che è più importante, vai a riconciliarti. E va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi vieni e offrire la tua offerta. Metti in ordine, dice Gesù, il tuo modo orizzontale. Perché? Perché questo fa parte integrante della tua adorazione a Dio. nel tuo servire Dio. Esso riguarda le giuste relazioni umane nella loro dimensione più profonda e personale, di cui siamo responsabili davanti a Dio in modo diretto. Il rapporto con il fratello ha una tale serietà da decidere del proprio destino definitivo davanti a Dio. Il culto perfetto che Dio vuole. Lo vediamo in questi due versetti. Per poter essere accettati da Dio e rimanere uniti a Lui è necessario riconciliarsi con il fratello e la sorella. Prima della distruzione del Tempio, parliamo degli anni 70, nell'anno 70, quando i giudei cristiani partecipavano a questi pellegrinaggi a Gerusalemme a presentare le loro offerte all'altare e pagare per le loro promesse, loro ricordavano sempre questa fase, questo discorso del Signore Gesù. Poi, negli anni 80, momento in cui Matteo scrive la sua epistola, il Tempio e l'altare non esistevano più. Erano stati distrutti dai Romani. La comunità e la celebrazione comunitaria passano a essere il Tempio e l'altare di Dio. Cosa portiamo davanti al nostro Signore per adorarlo? Cosa presentiamo davanti al suo trono di grazia questa mattina? Il Signore si aspetta che ci presentiamo con un cuore ricolmo di gratitudine, perché quello che Lui ha fatto è una grande opera. Ha dato la sua vita per te e per me. È morto su quella croce affinché noi possiamo essere salvi. Ha dato la sua vita, non è stato obbligato di farlo. Ha dimostrato il suo amore per te e per me. Cosa portiamo davanti al trono di grazia del Signore? Un cuore pieno di gratitudine o portiamo dei lamenti, delle preoccupazioni? Vediamo sempre le cose negative invece di quelle positive. Poi Gesù continua in questo testo dicendo, fa esempio di questo debitore, e noi sappiamo di quale passo parla. Ai tempi di Gesù e anche dopo, se uno aveva un debito poteva finire in prigione finché il debito non era saldato. Matteo 18, da 29 al 30 dice: perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non vuole, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. Questo è lo sfondo del secondo esempio di Gesù nei versetti 25 e 26. Forse in questi versetti viene fuori ancora più fortemente l'urgenza della riconciliazione. Il nostro Signore esorta: fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice, il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Credo che sia chiaro che Gesù non vuole che prendiamo alla leggera i nostri rapporti interpersonali. Dobbiamo prenderci cura di questo. Riconciliare. Uno dei punti su cui Matteo incide di più, insiste maggiormente, è proprio riconciliazione. Nelle comunità dell'epoca c'erano molte tensioni tra gruppi radicali con tendenze diverse e perfino opposte. Nessuno voleva cedere davanti all'altro. Non c'era dialogo. Matteo illumina questa situazione con parole di Gesù sulla riconciliazione, che chiedono accoglienza e comprensione. Da questa dichiarazione il Signore mette enfasi su come devono obbedire alla legge. Nella prima epistola dell'Apostolo Evangelista Giovanni si legge: se uno dice io amo Dio e odiasse il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che lui vede, come può amare Dio che non vede? Primo Giovanni capitolo 4 verso 20. Allora abbiamo una cosa a quale dobbiamo stare attenti nel rapporto con il prossimo. Non è sufficiente non odiarlo, non danneggiarlo e non offenderlo. Il Signore ci comanda di amarlo. E se noi vogliamo superare la giustizia dei farisei, bisogna che tra noi e i nostri fratelli veramente deve essere un rapporto di fratellanza, poiché l'unico peccato che Dio non riesce a perdonare è la nostra mancanza di perdono verso gli altri. Matteo capitolo 6 verso 14. Per questo cerca di riconciliarti prima che sia troppo tardi, dice il Signore Gesù, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Gesù è molto chiaro e fa luce su questo capitolo. Poi in seguito sugli altri cinque discorsi che vedremo sarà ancora più chiaro che dai suoi discepoli, dai suoi fratelli, da chi ha accettato il Signore nella sua vita e vuole camminare con Lui, il Signore pretende il meglio del meglio. La legge dice così, avete sentito così, ma io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei. Vogliamo lasciarci con alcune domande di riflessione che possiamo portare con noi anche per esaminare noi stessi. Abbiamo bisogno di questo. Oggi sono molte le persone che gridano giustizia, che sia fatta giustizia. Cosa significa? Che significato ha per me e per te la giustizia di Dio? La giustizia di cui Gesù parla. Abbiamo visto Paolo, come ricorda Timoteo, che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, uno, a riprendere, due, a correggere, tre, a educare alla giustizia. E c'è uno scopo indietro di questo, perché l'uomo di Dio sia completo. Il Signore non vuole avere dei figli, non vuole avere dei seguaci, dei discepoli che siano incompleti o che camminano con Lui con superficialità, ma vuole che l'uomo di Dio, che i suoi discepoli siano completi e ben preparato per ogni opera buona. Che significato ha per me la giustizia di Dio, la giustizia di cui Gesù parla? Come mi comporto davanti a quelli che non mi accettano come sono? Come si è comportato Gesù davanti a quelli che non l'hanno accettato? Vogliamo pregare e ringraziare il Signore Signore, vogliamo ringraziare Te perché nella Tua parola, Signore, ci parli, nella Tua parola ancora oggi, Signore, ci aiuti a comprendere quanto è importante applicare quello che leggiamo affinché possiamo, Signore, essere una luce in questo mondo, come abbiamo visto nella Tua parola, Signore. Voi siete la luce, voi siete il sale. Aiutaci, Signore, a comprendere e applicare la Tua parola nella nostra vita. Aiutaci a considerare il tuo insegnamento riguardo la giustizia, Signore. Considerare le scritture che ci insegnano, che ci educano, che ci riprendono. E tutto questo per la gloria Tua, Signore. Aiutaci nel nostro cammino a essere un esempio per chi ci sta vicino, una testimonianza viva. Così vogliamo ringraziare Te per l'opera Tua che hai cominciato in ciascuno di noi. Vogliamo lodare Te perché Tu lo porterai alla fine. Nel nome di Gesù. Amen.